l'uovo di Colombo. Finestra radiofonica sulla ricerca scientifica. Conducono in studio Laura Marozzi e Francesco Locatelli.
Un cordiale saluto agli ascoltatori di Umbria Radio, ben ritrovati da Francesco Locatelli per questa nuova puntata dell'Uovo di Colombo, finestra radiofonica sulla ricerca scientifica dell'Università degli Studi di Perugia. Buonasera Laura Marozzi.
Buonasera Francesco, un cordiale saluto ai nostri ascoltatori che come sempre ci seguono in diretta da questa nostra dalle frequenze di Umbria Radio e anche attraverso la pagina Facebook dell'Università degli Studi di Perugia, dove possono trovare tutti gli aggiornamenti sui nostri ospiti e i loro lavori.
Certamente, ne approfittiamo anche per ricordare che poi queste trasmissioni dell'Uovo di Colombo sono tutte messe in podcast sul sito di Umbria Radio, quindi chi magari se le fosse perse può andare a riascoltarle. E a proposito di trasmissioni, la trasmissione di oggi ha un ospite giovanissimo.
Sì, un ospite giovane, con piacere che diamo il benvenuto al dottor Marco Cherin, che è ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Fisica e Geologia dell'Ateneo di Perugia.
Buonasera.
Benvenuto.
Buonasera, grazie.
Benvenuto.
L'Uovo di Colombo. Finestra radiofonica sulla ricerca scientifica.
L'occasione che ci ha condotto ad invitarlo è legata a un recente lavoro scientifico pubblicato dal bollettino della Società Paleontologica Italiana ed è uno studio sulle iene preistoriche.
Sì.
Di cosa si tratta, dottore?
Lo studio prende in esame tre fossili che abbiamo recuperato nelle scorse due spedizioni in Tanzania della scuola di paleontropologia, prende in esame questi fossili, li analizza, li compara con quello che si era trovato in aree limitrofe negli anni precedenti, li compara con le iene attuali che oggi vivono in Africa in quelle zone e cerca di dare a questi fossili un nome. Quindi noi abbiamo classificato nuovo materiale paleontologico da questo sito straordinario che è Olduvai.
Ecco, ha citato un nome magico nel vostro ambito di studi, la gola di Olduvai.
Sì.
Che cos'è, dottore?
La gola di Olduvai è effettivamente un posto mitico per chi si occupa di fossili, di mammiferi continentali come il sottoscritto, ma in particolare di alcuni mammiferi continentali che sono tra i più interessanti nella storia dell'evoluzione, cioè gli ominidi. La storia della paleoantropologia, cioè la scienza che studia l'evoluzione dell'uomo, è stata scritta in posti come la gola di Olduvai. Alcuni tra i più antichi resti fossili della nostra linea evolutiva vengono da lì e sono stati scoperti nell'ultimo secolo sostanzialmente.
E c'è una motivazione per la quale vengono proprio da lì?
La motivazione è che tutti veniamo da lì.
Ecco.
La linea evolutiva umana compare in Africa orientale e quindi in posti come la Tanzania settentrionale, il Kenya e l'Etiopia, che sono concentrati tutti i siti in cui è possibile trovare le più antiche testimonianze umane, diciamo, o diciamo preumane, quindi australopitecine e animali di questo tipo. Olduvai ha fatto la scuola per tutte le ricerche successive, perché è lì che negli anni 30-40 questa disciplina è nata sostanzialmente.
E quali furono, io ho in mente dei nomi mitici di questa, della nascita,
sì,
di questa scienza.
I coniugi Leakey, Lewis e Mary Leakey, marito e moglie, costruirono proprio Olduvai, il primo campo di ricerca scientifica, e da lì tirarono fuori tra la fine degli anni 50 e i primi anni 60 due crani quasi completi di due specie diverse di ominidi, uno un australopiteco, l'altro il famoso Homo habilis, descrivendoli con metodo scientifico e quindi portando alla conoscenza planetaria che era probabilmente lì in Est Africa che andavano cercate le radici dell'umanità. E poi così si è rivelato con ricerche successive.
Ma in questo luogo lei ci diceva dei resti craniali e mandibolari delle iene.
Sì.
Cioè, la iena, perché la iena? Perché l'avete trovata una iena, se trovavate un elefante era uguale o proprio siete...
No, lì diciamo all'interno della gola la concentrazione di fossili è straordinariamente alta. Sarebbe altrimenti molto difficile trovarli in zone aride e pianeggianti come quelle. La gola, essendo appunto un'incisione all'interno di questa pianura, permette di esporre gli strati rocciosi che altrimenti non vedremmo. Questi strati sono pieni zeppi di fossili e ogni anno durante la nostra spedizione ne recuperiamo nell'ordine delle migliaia. E selezioniamo ovviamente quelli di maggiore interesse dal punto di vista paleontologico, quindi quelli più completi o magari quelli appartenenti a gruppi animali come le iene che ci interessano particolarmente.
E perché le iene vi interessano in particolare?
Le iene ci interessano particolarmente perché sono carnivori e come tali sono normalmente rari in questa associazione di fossili. E soprattutto sono carnivori che hanno spesso un comportamento opportunista e possono entrare, e lo fanno ancora oggi, in competizione per le risorse alimentari con altri animali. Per esempio per lo sfruttamento di carcasse, come si vede nei documentari girati proprio in quelle zone, tra l'altro.
Che significa comportamento opportunista?
Significa che mangiano quello che trovano, quindi non si fanno grossi problemi di dieta, a differenza di altri carnivori, come per esempio felini, quali il ghepardo, che faccio un esempio di un animale che vive nelle stesse zone, che sono molto più, diciamo, hanno delle esigenze alimentari molto più ristrette, ricercano particolari tipi di prede, eccetera. Le iene sono opportuniste, approfittano di quello che trovano, spesso sfruttano carcasse e sono quindi un gruppo di particolare interesse perché è molto probabile che gli ominidi che vivevano nelle stesse zone nello stesso intervallo di tempo, stiamo parlando di circa un milione e mezzo di anni fa, probabilmente cominciarono a evolvere comportamenti simili, cioè sfruttamento di carcasse. Le prime, diciamo, testimonianze di approccio verso una dieta carnivora si hanno proprio in questo intervallo di tempo e coincidono, guarda caso, con la comparsa del genere Homo, cioè il genere al quale apparteniamo anche noi. Per cui iene e ominidi, forse coccodrilli, a Old Dubai un milione e mezzo d'anni fa interagivano, questo è certo, e interagivano forse per sfruttare le stesse risorse alimentari.
E per quanto riguarda sempre le iene, ecco, voi cosa avete scoperto con le vostre scoperte?
I fossili che abbiamo recuperato al Dubai ci confermano una cosa che già, diciamo, si sospettava, e cioè che Old Dubai già un milione e mezzo di anni fa, forse anche due, coesistessero specie diverse di iena. Ed è una conferma perché in Africa, in Est Africa, oggi accade la stessa cosa. Quindi la iena maculata e la iena striata le abbiamo trovate negli stessi livelli stratigrafici e quindi probabilmente insomma, vivevano lì nello stesso intervallo. E questo non deve stupire perché appunto oggi in Est Africa più iene si possono trovare negli stessi ambienti e semplicemente si spartiscono le risorse alimentari o magari differenziano le loro attività di caccia durante la giornata per non entrare proprio in competizione diretta. E il nostro studio conferma che questo contesto ecologico si era già impostato molto molto tempo fa, insomma.
Dottor Kerin, all'epoca, ora ci troviamo di fronte ad Old Dubai, ad un ambiente estremamente desertico.
Sì, dipende dalla stagione. Old Dubai, essendo a pochi gradi a sud dell'equatore, alterna, come tutte le zone limitrofe, una stagione estremamente arida con una estremamente umida. E il cambiamento è impressionante. Migliaia e migliaia di erbivori ogni anno, gnu, zebre, gazzelle, impala, eccetera, migrano da Old Dubai verso nord, quindi oltrepassano l'equatore, passano la stagione umida in Kenya e quando la stagione umida torna in Tanzania ritornano a sud. Noi frequentiamo quei luoghi durante la stagione secca.
Ma la domanda era, negli strati che avete analizzato, è testimoniato un ambiente completamente diverso da questo?
È
Nel
testimoniato un
passato,
ambiente,
ovviamente.
sì, parzialmente diverso, probabilmente già con una certa stagionalità, però diverso nel senso che lì era presente un lago che oggi non c'è più. Quindi i sedimenti che oggi sono incisi da questa gola, che è fluviale, cioè è incisa da un fiume stagionale, si sono deposti in realtà sul fondo di un lago. Anche questo non deve stupire perché tutta l'area della Rift Valley, cioè questa enorme incisione tettonica che attraversa l'Africa orientale, è tappezzata di laghetti o laghi di grandi dimensioni, e uno di questi era presente al Dubai proprio durante questa esplosione della nostra linea evolutiva.
Ecco, quali problemi voi riscontrate quando vi muovete fuori dall'Umbria e andate ad esempio in posti come la Tanzania, che non è di certo dietro l'angolo? Cioè il governo facilita le ricerche delle varie università, in particolare quella di Perugia, oppure avete delle difficoltà?
No, devo essere sincero, abbiamo poche difficoltà perché sin dall'inizio di questa avventura tanzaniana, cioè 6 anni fa, abbiamo subito iniziato a intessere delle buone relazioni, sia con le amministrazioni politiche, ma anche con le istituzioni scientifiche soprattutto. Ogni anno quindi riusciamo a arrivare in Tanzania con una accoglienza sempre crescente e le istituzioni locali sono totalmente, diciamo, dalla nostra parte, ci appoggiano in qualsiasi attività e facilitano, soprattutto dal punto di vista finanziario, quello che altrimenti sarebbe uno sforzo enorme. Ricordiamoci che ci troviamo in un paese comunque in grosse difficoltà,
Certo.
che fa del turismo naturalistico e della scienza una fonte di reddito. Chi ha voglia di andare lì, vuoi per ammirare queste bellezze straordinarie, vuoi per ricercare qualcosa di scientifico, deve pagare delle tasse che non sono basse, che sono normalmente tarate su atenei, diciamo, extra italiani, con risorse ben diverse dalle nostre, americani o inglesi, eccetera. Noi riusciamo invece ogni anno, grazie ai rapporti che siamo riusciti a creare, riusciamo a ottenere delle facilitazioni, degli aiuti da parte loro. E in cambio forniamo un grosso aiuto per la divulgazione della conoscenza, delle ricerche che svolgiamo lì. Siamo riusciti in questi anni con la Ngorongoro Conservation Area, che è l'entità, l'area protetta in cui lavoriamo, a intessere queste ottime relazioni. Abbiamo prodotto per loro pannellistica per i turisti, abbiamo prodotto per loro articoli e soprattutto il documentario sulla gola del Dubai che abbiamo presentato qualche mese fa e che è un dono che abbiamo fatto anche alla Tanzania e anche a scopo turistico.
Certo. Ovviamente i fossili rimangono lì,
I fossili ovviamente rimangono
non
lì,
portate nulla a
non
casa.
portiamo assolutamente nulla a casa. L'articolo delle Iene ci ha permesso di sperimentare, come accennavamo prima della trasmissione, una tecnica innovativa che ci permette un po' di ovviare a questo problema, che poi non è un problema, è sacrosanto. I fossili devono restare lì, fanno parte del patrimonio nazionale tanzaniano. Con lo studio delle Iene abbiamo iniziato la collaborazione con un architetto perugino che è Sofia Menconero, che ha realizzato per noi in Africa, quindi poco dopo la scoperta, dei modelli tridimensionali dei fossili tramite una tecnica che è la fotomodellazione 3D. Che ci hanno permesso di, da un lato, iniziare il lavoro di studio in Africa, ma dall'altro di finirlo in Italia. Quindi con
È
un
un po' come
modello
portarseli
è un po'
dietro.
come portarseli dietro in modo virtuale. Abbiamo dei modelli di risoluzione altissima, in scala 1-1, quindi possiamo riosservarli quando vogliamo, riprendere misure, confrontarli con con reperti che abbiamo qui, e quindi questa è secondo me la frontiera della ricerca in Africa.
Certo.
E in altri posti di come quelli, insomma.
Lei, descrivendo questa avventura scientifica, ha sempre utilizzato il plurale. Abbiamo,
sì.
Abbiamo.
Sì, oh. Sì, giusto.
Questa avventura nasce con la scuola di paleoantropologia.
Sì. Abbiamo la coniugazione in questo modo è obbligatoria, perché sono solo parte di un meccanismo grande, complesso no, ma ampio,
importante.
La scuola di paleoantropologia è una scuola di alta formazione sull'evoluzione umana che ogni anno organizziamo a Perugia come Dipartimento di Fisica e Geologia, come CAMS, Centro d'Ateneo per i Musei Scientifici, e Soprintendenza Archeologia dell'Umbria. Quindi è una compartecipazione di enti diversi e tutti danno il loro contributo. La scuola di paleoantropologia si svolge per la sua parte teorica a Perugia a febbraio, una settimana di studi intensivi sull'evoluzione umana, e il viaggio al Dubai è praticamente il workshop sul campo di questo corso teorico, quindi il meccanismo
Che si svolge quando?
Si svolge in agosto-settembre.
Nella stagione secca?
Nella stagione secca, perché è la stagione in assoluto migliore per vederli, i fossili, altrimenti con la vegetazione rigogliosa lì della stagione umida sarebbe impossibile. Ed è la stagione anche, diciamo, più sicura dal punto di vista sanitario, perché non c'è assolutamente nessun tipo di rischio malarico o di cose simili. Gli spostamenti sono più semplici, perché spesso altrimenti le piste sarebbero allagate. Insomma, è sicuramente il momento più adatto.
E lì immagino ci sia anche una intensa collaborazione con ricercatori omologhi a voi, africani.
Sì, 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 certo. Il progetto nasce casualmente, in modo del tutto fortuito, nel 2010, grazie a un incontro tra Angelo Barili, del Centro d'Ateneo per i Musei Scientifici, e il professor Masao, che è docente di archeologia all'Università di Dar es Salaam, la principale università tanzaniana. Si incontrarono del tutto casualmente a Old Dubai, Angelo era lì per motivi personali, e da lì iniziò questa collaborazione. Quindi la collaborazione primaria è quella tra l'Università di Perugia e l'Università di Dar es Salaam, con cui abbiamo in atto una convenzione, un accordo quadro.
Molto interessante.
Molto interessante.
È foriero di novità nel corso,
certo,
del prossimo
nel
futuro.
Nel prossimo futuro,
mi
quindi.
Mi raccontava che ha un top secret nel cassetto.
Non
ce ne può parlare.
Non ce ne può parlare. Non possiamo neanche torturarlo per...
No, vabbè. In fase di referaggio, uno studio che dallo sguardo...
Ecco, no, era proprio quello che io volevo chiedere in conclusione. Cioè, ovviamente voi non è che studiate solo le iene quando
no.
Andate lì, ecco, cioè, variate, no? Ci sono varie,
sì, sì, sì.
Varie situazioni.
Come dicevo prima, la quantità di fossili recuperati è immensa, abbiamo solo l'imbarazzo della scelta e la necessità di tempo e risorse per studiarli. Abbiamo già in cantiere una serie di altri lavori analoghi a quello sulle iene, che affrontano altri gruppi fossili.
Gruppi.
Probabilmente il prossimo riguarderà un istrice, che è un animale molto raro da trovare fossile in sedimenti africani, ma noi ce l'abbiamo fatta. E poi ominidi, ovviamente.
Certo.
Non sono frequenti, assolutamente. Nelle migliaia di resti che ogni anno recuperiamo, forse uno o due di anno in anno si sono dimostrati appartenere a ominidi, ma sempre resti abbastanza frammentari. Insomma, adesso vediamo nel futuro...
Non si sbottona,
no.
Dottor.
No, un'ultima, quindi noi parliamo adesso di questa gola, no, di Old Dubai.
Sì.
Cioè, significa che se uno si sposta un pochino più là, inizia a scavare, trova sicuramente qualcosa.
Sì, 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 sì.
Quindi proprio una miniera d'oro,
una miniera
per
d'oro.
Voi, insomma.
Una miniera d'oro. Questo fiume fa per noi un lavoro incredibilmente utile. Il fiume e poi le piogge, che
certo.
Lì sono copiose nella stagione umida. Sì, esattamente. Se non ci fosse stato, se lì non si fosse impostato il corso di un fiume, non avremmo mai scoperto nulla, perché sarebbe rimasto tutto sotto le immense pianure del Serengeti.
Va bene.
Complimenti, e naturalmente i nostri ascoltatori potranno trovare delle foto su questi scavi sulla nostra pagina Facebook, ma soprattutto sulla pagina Facebook della Scuola di Paleoantropologia.
Sì, sì.
Va benissimo. Bene, noi ringraziamo il dottor Marco Cherin, grazie per essere stato qui con noi. Ovviamente l'attendiamo il
con
prossimo
forse.
Il prossimo anno, no? Quando tornerà da ancora un viaggio in Tanzania per raccontarci di queste nuove scoperte, di questi istrici. Non sapevo che gli istrici vivessero in Africa, però insomma, vabbè.
Grazie.
Bene,
a voi.
Grazie ancora, grazie Laura.
A te Francesco, un grazie agli ascoltatori e alla prossima puntata.
L'uovo di Colombo. Finestra radiofonica sulla ricerca scientifica. Hanno condotto in studio Laura Marozzi e Francesco Locatelli.